Spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai era tutto compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Parola del Signore.
Le pagine che abbiamo letto sono di una densità teologica straordinaria. Vorrei innanzitutto osservare questa comunità che ritorna nella stanza al piano superiore, nella stanza dalla quale è uscita. Al piano superiore, lo ricordiamo, ci fu l'ultima cena. Quella cena che si concluse in modo così brutale, in fondo il fallimento di quella comunità che si vede aver tradito il suo maestro, tutti, eppure si frappone la risurrezione. C'è un'ancora della fedeltà di Dio. Siamo dopo l'assunzione, dopo l'ultima delle apparizioni pasquali, dunque, e Gesù parla e gli dona loro la sua pace. Gesù non rimprovera, Gesù entra a porte chiuse e pacifica una comunità che era divisa, memore della propria mediocrità e del proprio insuccesso, del proprio fallimento. Pacificati dall'incontro con il risorto, tuttavia questa comunità rivela ancora la sua debolezza. Non sono più 12, sono 11. Il traditore non c'è più. È una comunità ferita. In questa comunità che ha fatto certamente l'esperienza della Pasqua, si ritrova tuttavia per quello che è. La grazia suppone la natura. La grazia non la vince, non la cambia, vorrei dire. E così anche noi siamo una comunità, ognuno di noi certamente ha conosciuto il vivente, altrimenti non sarebbe qua. Lo ha conosciuto anche attraverso i propri fallimenti e le proprie contraddizioni. Il Signore ci ha parlato e ci raduna di nuovo insieme per l'ultima cena. E insieme a questa comunità ferita ci sono le donne. Gianluca ci mostra la presenza femminile in questo seguito di Gesù, e sapete che il criterio della cosiddetta controfattualità è molto importante. non c'era un discepolato femminile al tempo di Gesù, è Gesù che cambia le cose, ha effettivamente un seguito femminile, tra le quali certamente la sua madre, qui è testimoniata. Vorrei osservare che se noi andiamo nel capitolo 2 di Giovanni, se non sbaglio proprio al versetto 11, subito dopo le nozze di Cana, così Gesù manifestò la sua gloria, diede inizio ai suoi segni e i discepoli credettero in lui. Dopo questi fatti Gesù scese a Cafarnao, un versetto che ci si passa sopra abbastanza facilmente, ma secondo me, io ci ho fatto caso, dopo questi fatti scese a Cafarnao da Cana insieme a Maria sua madre, i discepoli e i fratelli di lui. Questo mi ha sempre fatto molto riflettere, perché rivela una chiesa, i discepoli credettero in lui, lo riconoscono come Messia, non hanno ancora capito che il Messia perde, pensano ancora che il Messia vinca, sono ancora imbevuti dello spirito e della lettera dell'Antico Testamento, non è ancora accaduta la vicenda della passione. Per loro il Messia è colui che vincerà e ricostruirà il regno di Israele. Sta di fatto che dopo Cana, voi che avete fatto i sette segni, me lo insegnate, dopo Cana credettero in lui. Credettero in lui come Messia. Avevano le idee sbagliate su cosa fosse il Messia, però credettero in lui. Qui abbiamo una comunità, questo mi ha sempre fatto molto pensare, che io definirei gesuana. Non è ancora la comunità pasquale, ma è una comunità di credenti in lui vivo, nel senso in carne e ossa. Insieme a Maria ci sono i discepoli e i fratelli di lui. Prima della bufera, prima della vita insieme, della bufera della passione e della pace e della risurrezione. Poi, lo abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, nel mezzo della bufera, quando i discepoli si sono allontanati proprio perché non credettero più in lui, soprattutto in Giovanni, la fuga dei discepoli non è una fuga per paura dei romani, al contrario, se voi leggete, non gli sembra vero, Pietro non dice, ecco qui due spade, adesso è l'ora del combattimento, noi abbiamo creduto in te come Messia, tu sei entrato trionfale a Gerusalemme come il Messia e adesso noi combattiamo e vinciamo perché tu sei mandato da Dio, dunque vinci. È con l'arresto di Gesù che viene meno la fede. Perché è chiaro che ormai perdi, ma se perdi non sei il Messia. Abbiamo nel capitolo 19 di Giovanni, quello che abbiamo letto ora, abbiamo la Chiesa ai piedi della croce. Prima una Chiesa gesuana, che credette, un embrione di Chiesa se volete, ma è scritto che credette in Lui, celebrandolo come Messia. Non avevano capito ancora il vero senso del messianismo di Gesù, ma lo acclamavano come Messia. Qui c'è la Chiesa durante la bufera e ci sono solo le donne, i maschi sono spariti. Rimane il discepolo che Gesù amava. La tradizione lo identifica con Giovanni, ma non c'è niente nella... certo, non Giovanni... insomma, sapete che ci sono tanti Giovanni, quello dei Vangeli, quello delle lettere, quello dell'Apocalisse. Il discepolo che egli amava non ha nome e continua a non averlo, perché puoi essere tu, che rimani ai piedi della croce, anche quando la bufera è più impetuosa che mai. Al discepolo che Gesù amava, Gesù compie questo gesto, che non è solo la Chiesa non ha mai letto qui soltanto un gesto di preoccupazione materiale, Maria rimane vedova, rimane senza figli, chi la mantiene? Non è solo questo, l'accolse con sé, cioè l'accolse tra i suoi beni, eis ta idia, come dire, è il testo greco, tra i doni che Gesù ci ha lasciato, e la pagina mostra i doni che ci lascia, il compimento dei doni, consegnò lo spirito, paedochen to pneuma. Per Giovanni la Pentecoste è ai piedi della croce, consegnò lo spirito al Padre, ma consegnò il suo spirito anche a noi, a quella residuo di Chiesa, che sono le donne, le pie donne, come vengono chiamate, le tre Marie, e il discepolo che Gesù amava, certamente in pubere, perché i maschi adulti non potevano essere presenti al luogo dell'esecuzione, per il timore di sedizione, il motivo per cui si dovrebbe essere un bambino. La tradizione infatti vuole che Giovanni sia morto molto vecchio, e ci sta. Un ragazzino, lo stesso che appoggiò il capo sul petto di Gesù, lo stesso che nelle pagine pasquali riconosce, è del discepolo che Gesù amava, che nel capitolo 20 di Giovanni è detto vide e credette, non di Pietro, vanno tutti e due, ma solo del discepolo che Gesù amava è detto vide e credette. Pietro torna indietro. Consegnò lo spirito. Ieri abbiamo celebrato la Pentecoste e, come ben sapete, la pagina degli Atti degli Apostoli è esattamente due righe prima della Pentecoste. Cosa vediamo noi nella Pentecoste? Credo di avervelo già detto in questa settimana. Vediamo da un lato la piena di grazia, la piena dello spirito, e dall'altro vediamo coloro che hanno ricevuto, direbbe Paolo, la caparra dello Spirito, l'anticipazione dello Spirito, le primizie dello Spirito. Sono espressioni equivalenti. La caparra, un anticipo sulla somma che ti devo. Le primizie, i primi fiori, i primi frutti, ce ne saranno degli altri, ma intanto ti do questi. Ieri come oggi, in mezzo a noi, Maria è la piena di grazia e noi siamo coloro che ricevono la caparra della grazia, l'anticipo dello Spirito. E come si manifesta questo nostro anticipo dello Spirito? San Paolo dice: nessuno può dire Gesù Signore se non nello Spirito Santo. San Luca dice: Elisabetta, piena di Spirito Santo, e perciò disse, esclamò a gran voce, non disse, esclamò a gran voce, benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. San Paolo dice che lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori e grida in noi, Abba, Padre, Padre nostro. Questa pienezza dello Spirito che da Cristo capo passa nelle membra del suo corpo mistico. La tutta santa Madre di Dio come piena di grazia, come piena, e voi siete colti, sapete il greco, che caritomene è un participio perfetto, sei stata graziata, nel senso che ripiena di questa grazia e lo rimani per sempre. Così è, così è stato e così rimane. Allo stesso modo è un perfetto quello di Pilato, quando dice quello che ho scritto, Gesù è dei giudei, o gegamai, gegamai, l'ho scritto e rimane scritto per sempre. E così colei che per sempre è la piena di grazia, ricevendo la grazia da colui che è la pienezza della grazia, cioè Gesù Cristo, e noi che da Cristo riceviamo la caparra di questa grazia. Vedendo che era già morto, dalla morte di Cristo nasciamo noi. Il fianco di cui qui si parla è un'allusione al fianco di Adamo. Come dal fianco di Adamo addormentato nasce la Chiesa, nasce Eva in Genesi 2, così dal fianco di Cristo addormentato sulla croce nasciamo noi. Perciò io preferisco parlare del fianco di Cristo più del costato di Cristo. Il costato fa venire in mente la costatella, tutte queste cose qui. Il fianco è dove noi nasciamo. Gesù è la madre. Dalla morte di Cristo, vedendo che era già morto, non è messo lì per caso. Uscì sangue e acqua, l'acqua di lui che grida: chi ha sete venga e beva chi crede in me. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. L'acqua di cui parla il profeta Geremia, mi sembra nel capitolo 14, quando dice: hanno abbandonato me, sorgente d'acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono l'acqua. L'acqua è il sangue, l'acqua dello spirito, se volete l'acqua battesimale, e il sangue ha estinto in sé ogni inimicizia. Quindi ecco, tra tutti i doni, il dono dello Spirito, il dono dell'Eucaristia, il dono del battesimo, c'è anche il dono di Maria. E da quel momento, da quell'ora anzi, e voi sapete che nel vocabolario giovanneo l'ora ha un peso specifico importante, è l'ora in cui tutto è compiuto. Da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Tutto è compiuto. Vorrei farvi osservare quest'ultima annotazione. Vedete, noi pensiamo che le scritture siano scritte un po' di getto, senza pensarci tanto. Invece guardate che sono un capolavoro. Io anche in classe dico sempre: avete presente i braccialetti o i diademi di Bulgari? Perché ci piacciono tanto? Perché ogni pietruzza è messa al suo posto ed è pensata molto bene nel disegno, nei colori, negli accostamenti. Come sapete, il libro della gloria, la seconda parte del Vangelo di Giovanni, incomincia nel capitolo 13, versetto 1. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Sarebbe eis telos. La parola è telos, fino alla fine. E qui il verbo, tutto è compiuto, è telewein, che deriva da telos, teteleustai, come dire, fino alla fine, finito. Questo è un chiasmo, è una struttura letteraria per la quale una parola la trovate all'inizio e la stessa parola la trovate alla fine, per indicare che tutto quello che è in mezzo è la narrazione di cosa significa fino alla fine. E allora tiriamo un pochettino le conclusioni di questo discorsetto. Incominciamo il tempo ordinario, che è il tempo, lasciatemi dire che per me è il tempo più bello, perché certo è bello passare di festa in festa, di solennità in solennità e di gloria in gloria, ma il tempo ordinario ci insegna che la nostra vita spirituale non è fatta di eventi eclatanti, ossia ci sono anche quelli, ma la nostra vita fondamentalmente è fatta di perseveranza, di nascondimento, di umiltà, nella vita feriale, stare al proprio posto, perseverando fino alla fine. Ma possiamo entrare in questo tempo che è la quotidianità della nostra santificazione. Possiamo entrare in questa quotidianità che da un certo punto di vista ci potrebbe anche deprimere, ci potrebbe anche logorare, eppure noi entriamo ricchi di tutti questi doni. Il dono dello Spirito, il dono della parola, il dono dell'Eucaristia, il dono della Chiesa, il dono di Maria. E anche noi l'accogliamo nella nostra casa. E che questo tempo ordinario che continua a iniziare sia per ognuno di noi, segnato quotidianamente dalla presenza di Maria nella nostra casa, nella casa del nostro cuore. È istaidia tra i doni che Gesù ci ha lasciato.